Allora, mia moglie si è collegata dall'altra parte per evitare che io possa essere distratto da Nata. Sento la voce, scusatemi. Avrei una richiesta da fare ai fratelli. Allora, mi piace predicare guardando i volti. Se non avete problemi di linea, mi piacerebbe, fratelli, che attivaste le telecamere in modo tale che possa vedere i vostri visi. È bellissimo potervi guardare in faccia, altrimenti predico a chi? A delle lettere, insomma, mi scoraggia. Se potete, se no, non vi preoccupate. Allora, qualche tempo fa, se vi ricordate, parlai di alcuni cartelli indicatori che ci fanno capire se davvero noi siamo nati di nuovo. Questa mattina io vorrei andare un po' più a monte e vedere la natura della vera conversione. Quindi vorrei parlare di cosa dovrebbe accadere quando una persona si converte, ok? O dice di essersi convertita. Quindi proprio il processo, il titolo è questo, la natura della vera conversione. Vedremo sette tappe, molto simili ma sono distinte, che ci parlano di una vera conversione. Allora, leggiamo tre passi, venite con me in Isaia capitolo 55, per favore, leggiamo dal versetto 6, Isaia 55, dal versetto 6. Non li commenteremo in modo esegetico questi passi perché ci vorrebbe davvero molto tempo, non voglio essere lungo. Sono cose che noi tutti conosciamo bene, lo predico per i giovani nella fede e anche per altre ragioni che adesso vi spiegherò. Cercate il Signore, dal versetto 6, mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Venite adesso nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 33, versetto 11. Viene ripetuto qui il processo che porta alla vera conversione. Sono passi che ho scelto così, ma ce ne sono tantissimi. Versetto 11. Allora, Ezechiele 33, 11. Di loro, come è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi. Convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché morireste, o casa di Israele, a posto di Israele, possiamo mettere eventualmente il nostro nome. Infine, l'ultimo passo, vi chiedo di venire con me nel profeta Giona, passo veloce, più completo. Giona capitolo 3, leggiamo dei versetti per brevità, dai versetti 5 a 10. Ripeto, sono passi, verità che noi abbiamo detto tante volte, però ricordarli ai nostri cuori non fa male. Versetto 5 dice: i Ninivi credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi tutti, dal più grande al più piccolo. E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono. Si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cena. Poi, per decreto del re e dei suoi grandi, fu reso noto a Ninive un ordine di questo tipo: uomini e animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non vadano al pascolo e non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza. ognuno si converta dalla sua via malvagia e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di far loro, e non lo fece. Fin qui la nostra lettura. Leggeremo qualche altro passo più avanti che ci aiuterà a capire la natura della vera conversione. Perché, fratelli, il Signore ha messo sul mio cuore questo tema? Beh, la Chiesa sta attraversando un momento difficile, molto duro, ed è sottoposto a delle grandi pressioni. Pensiamo, ad esempio, all'umanesimo che è già entrata nella Chiesa, cioè i bisogni dell'uomo prima delle verità di Dio. Allora, Dio che si mette in qualche modo a un posto che non si capisce bene, quindi non mi deve dar fastidio alle mie vacanze, Dio non deve dar fastidio al mio lavoro, Dio non deve dar fastidio alla mia famiglia, Dio non deve dar fastidio a niente. Quindi se accetti, o Dio, di stare nel posto che io ti metterò, beh, allora tutto sommato posso anche definirmi un cristiano. È sottoposto il cristianesimo a delle pressioni molto, molto grandi. Oppure è sottoposto a una forma di relativismo oggi proprio evidente. Non ci sono punti fermi. Le verità che qualche tempo fa erano importanti adesso sembrano non esserlo più. Tutte queste cose ci fanno riflettere e ci fanno porre la domanda: ma che significa convertirsi al Signore? Per poter spiegare bene oggi questo, dobbiamo esaminare, è vero, quello che accade. Io personalmente ho assistito a delle situazioni spiacevoli nelle quali ci sono state conversioni, tra virgolette, di massa, oppure conversioni per alzata di mano, robe che fanno un po' dispiacere a chi veramente ama la parola di Dio. E tutto questo che cosa porta? Porta a una situazione veramente grave, cioè porta ad abbassare l'asticella, permettetemi di dire questo, nel senso che molti, credendosi dei nati di nuovo, in realtà non lo sono. Allora noi poniamo queste persone in una posizione grave dalla quale è difficile che poi ne escano, ma poi poniamo anche queste persone alla dignità di figli di Dio. Che significa? Che queste persone possono in qualche modo dire la loro, perché sono dei credenti, e vanno a influenzare il messaggio, la potenza, la forma della parola di Dio, perché possono dire la loro. Allora, guardate quanto è importante, fratelli e sorelle, capire che cos'è la vera conversione, capire che cosa deve caratterizzare la vera conversione. Pensate al dramma di persone che sono ancora separate da Dio, ma in qualche modo li abbiamo fatte credenti. E queste non possiamo pretendere da loro degli sforzi, non possiamo pretendere da questi che possano camminare. Perché? Perché sono morte, sono ancora morte. Allora vorrei sottolineare, fratelli, quanto è importante alzare di nuovo l'asticella e capire veramente che cosa significa convertirsi al Signore. Io voglio iniziare ricordando chi sono gli empi, o se preferite gli iniqui, come abbiamo letto nei passi di Isaia, di Ezechiele. Chi sono, ad esempio, i pagani? Dobbiamo cercare di capire bene questo, perché altrimenti noi, come dire, diamo un piccolo colpo di spugna e cancelliamo i peccati di persone che di fatto non, cioè, sono nella stessa condizione di prima. La parola di Dio ci ricorda, Efesini, lo dico velocemente perché non voglio essere lungo, ci ricorda Efesini 2:1 che una persona separata da Dio è una persona agli occhi di Dio morta. Quindi un empio è una persona che non ha una relazione con Dio, è una persona separata, morta agli occhi di Dio, sebbene faccia tante cose, però Dio lo vede come una persona separata, morta, ok? E questo è un elemento molto importante. Il Salmo 10,4, ad esempio, dice che, leggiamolo questo passo, perché può esserci d'aiuto. Allora, andiamo nel Salmo 10. Salmo 10, il versetto 4, dice così. L'empio, con viso altero, dice, il Signore non farà inchieste. Tutti i suoi pensieri sono, non c'è Dio. Chi è l'empio? Chi è il non credente, se volessimo usare un termine moderno? È una persona che vive senza Dio, quindi una persona morta agli occhi di Dio, una persona che non può fare nulla, è una persona che nel suo cuore, nella sua mente dice Dio non c'è. Alla fine questo uomo anziano con la barba lunga, gli occhi azzurri, come molte religioni lo immaginano, ci darà comunque una pacca sulla spalla, ma insomma, dai, vuoi che vada a cercare tutti i cavilli? È troppo complicato. Chi è ancora l'empio, fratelli? L'empio, se noi facciamo una descrizione nel capitolo 1, che ci viene fatta il capitolo 1 di Romani, dal versetto 18 al 23, noi vediamo che è un uomo che comunque riceve da Dio una rivelazione. Non li possiamo leggere questi passi. È un uomo che riceve una rivelazione a livello generale, quindi attraverso la creazione, ma è un uomo che riceve una rivelazione anche a livello interiore, personale da Dio. Tutti gli uomini della terra ricevono una rivelazione da parte di Dio che li rende, come dice la scrittura stessa, inescusabili. Perché? Perché tutto quello che si può conoscere Dio lo fa conoscere, perché noi possiamo arrivare a Lui, e quindi arrivare alla salvezza, tramite i vari passaggi che Dio ci pone. Quindi, che cosa fa l'empio? L'empio soffoca con l'ingiustizia la verità che riceve questa rivelazione, la soffoca, ok, con il suo modo di fare. Quindi se la soffoca non avrà la possibilità di dire Signore ti ringrazio, ok, non ringrazierà Dio. Poi si scende ancora più in basso, si danno a vani ragionamenti, si costruiscono dei loro dii nella loro mente, il loro cuore diventa privo di intelligenza, dice sempre in Romani capitolo 1 versetto 21. Poi dice che diventano idolatri, perché noi non siamo neutrali, l'uomo naturale non è neutrale, se non c'è Dio deve mettere nel vuoto che ha altre cose, quindi diventerà una persona idolatra. Poi si scende ancora più in basso, si danno ad ogni sorta di ragionamenti, Dio li abbandona, è scritto al versetto 26, 24, 26 e 28, perché c'è un punto di non ritorno. Fratelli, quando una persona, un empio, ha capito quello che Dio vuole da lui, l'ha capito bene, Dio si fa da parte, ok? E infine, dice sempre Romani capitolo 1, al versetto 32, che chi fa tale cose, che segue questo processo, è degno di morte. Chi è allora l'empio? È una persona morta, è una persona degna del giudizio di Dio, quindi è una persona che merita la morte, è una persona che riceve comunque una rivelazione, ma vive nel suo cuore senza alcun freno, vive nel suo cuore pensando che Dio non c'è, e se mai c'è, alla fine, insomma, cercherà di mettere le cose a posto nel migliore dei modi. Voglio farvi vedere ancora altre caratteristiche, fratelli, dell'empio o del pagano. Venite adesso in Efesini, capitolo 4, questa volta vi prego di mettere gli occhi su questo passo. Ripeto, sono tutte cose che noi conosciamo molto bene, ma che possono esserci utili anche quando evangelizziamo. Capitolo 4, leggiamo dal versetto 17, vorrei farvi notare l'inizio di questo versetto, perché Paolo sta parlando a chi? Sta parlando ai credenti di Efeso, della chiesa di Efeso. Guardate cosa dice: questo dunque io dico e attesto nel Signore. Non comportatevi più come si comportano i pagani. Allora, mi fermo un attimo. Nasce spontanea una domanda, fratelli. Sebbene noi siamo dei nati di nuovo, alla luce di questo passo noi potremmo comportarci come i pagani, ok? Anche noi potremmo, sebbene nati di nuovo, comportarci come i pagani. Allora, qui vengono date delle indicazioni di chi sono i pagani e di come vivono la loro vita. Allora, guardate, primo, nella vanità dei loro pensieri. Secondo, con l'intelligenza ottenebrata. Terzo, estranei alla vita di Dio, quindi morti, separati. Quarto, a motivo dell'ignoranza che è in loro, quindi Dio li vede ignoranti. A motivo dell'indurimento del loro cuore, Dio li vede con un cuore duro, hanno un cuore duro. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonate alla dissolutezza. Quindi sono persone che hanno perduto ogni sentimento e si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Questa è la carta di identità dell'uomo empio, dell'uomo, potremmo dire, del pagano, dell'uomo che non ha Dio nel proprio cuore. Allora perché bisogna convertirsi? E quando una persona si converte, che cosa ne consegue? Beh, prima di tutto dobbiamo ricordarci che la conversione, fratelli, è indispensabile per appropriarsi del dono della salvezza, del dono della vita eterna. Perché non è stato dato all'uomo un altro modo, un altro metodo, perché possa arrivare ad appropriarsi di questo dono meraviglioso che è la vita eterna. Quindi la necessità di convertirsi al Signore. Poi serve per ristabilire quella comunione interrotta. Quindi da morti, una persona che si converte, torna alla vita, viene risuscitata. E questo è un elemento molto importante. Perché, fratelli, io non posso chiedere come anziano a uno che magari si è anche battezzato, ma che non è risuscitato, io non posso chiedergli di adorare Dio, non lo può fare, è morto. Io non posso chiedergli di servire Dio, è morto, non può camminare, non può fare niente. Io non posso chiedergli niente, non posso pretendere niente, perché è ancora una persona morta. Quindi la conversione è utile a ristabilire questa comunione con Dio, quindi a prendere delle forze che vengono da Dio, affinché il proprio cuore sia scorgano fiumi di acqua viva e quindi viene messo nella capacità poi di poter camminare e servire Dio. Serve per diventare figli di Dio, non c'è un altro modo, perché è un preciso comandamento di Dio. La conversione, fratelli, oltre ad essere l'unico metodo per cambiare la propria condizione, è un preciso comando di Dio. Dio comanda che l'uomo si converta. Abbiamo letto nei tre passi, abbiamo letto che Dio comanda, ad esempio in Atti 17:30, comanda a tutti che si convertano, ok? Poi in Isaia abbiamo letto, Isaia 55, abbiamo letto alcuni termini, no? Lasci, si converta, quindi sono degli imperativi, dei comandi. In Ezechiele 33, convertitevi, c'è proprio un comando. In Atti 3:19, vi ricorderete, viene detto: ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati. Quindi è una necessità per poter arrivare alla salvezza, ma è anche un preciso comando da parte di Dio. E questo non lo dobbiamo dimenticare. Perché, fratelli? Scusate. Perché a volte, sapete cosa facciamo noi? Abbassiamo quella famosa asticella, ok? E presentiamo l'Evangelo come se in qualche modo, insomma, la persona che sta ascoltando, insomma, fa un favore a Dio. E quindi ti devi convertire, dai, vedrai, insomma, le cose migliorano. No, fratelli, noi dobbiamo ricordare che un preciso comando la conversione. Allora dobbiamo dire che cosa non è la conversione. Che cosa non è la conversione? La conversione non è un cambio di religione. Da cattolico divento evangelico o divento testimone di Geova. Questo non ti fa nascere di nuovo, non ti fa cambiare la tua condizione. Okay? Che cosa non è essere convertirsi? Non è frequentare una chiesa. Io posso frequentare tutti gli incontri che ci sono in una determinata chiesa e non essere nato di nuovo. Quindi non è questa la conversione. La conversione è, fratelli, non è armarsi di buoni propositi che non portano da nessuna parte, non è un modo per salvare la faccia, non è un'espressione soltanto di dispiacere. Io voglio leggere questo passo, venite con me in Matteo, un passo che conosciamo bene, nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 27, i versetti 3 a 5. Non è solo un'espressione di dispiacere, mi metto a piangere, quattro lacrime, oh, si è convertito, benissimo, questo è convertito, Ale, un credente, battezziamo, e quello è ancora nelle tenebre, e quello è ancora una persona che non potrà camminare, non potrà fare niente nella sua vita, agli occhi di Dio. Versetto 3, guardate, parla di Giuda. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì, guardate i tempi, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo, ho peccato, guardate i termini che usa, dice, ma se fossi stato lì avrei detto, oh, fratello Giuda, ti sei convertito, gloria a Dio, ma guardate che dice la scrittura, ho peccato consegnandovi sangue innocente, quindi confessa, ma essi dissero, che ci importa, pensaci tu, ed egli buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Guardate, un uomo senza speranza, un uomo che davanti a una situazione di peccato gli è dispiaciuto, ma non è arrivato alla soluzione di afferrare, di convertirsi, quindi di in qualche modo non solo di dispiacersi, ma di attuare quel processo nella sua vita che l'avrebbe portato alla vita eterna. Questo è molto importante. Allora, che cos'è la vera conversione? Vedremo sette tappe che ci riportano alla vera conversione. Le vedremo velocemente, sono cose che noi non conosciamo. Allora, la vera conversione, abbiamo detto, è sinonimo di nascere di nuovo, di vita eterna. Abbiamo detto che la vera conversione è l'ubbidienza a un preciso comando di Dio di convertirci. Che cosa significa convertirci? La parola stessa ci ricorda che è un cambio di direzione. Io vado in una certa direzione, penso in un certo modo, parlo in un certo modo, scelgo in un certo modo, a un certo punto capisco che la mia condizione è quella di empio, di pagano, sebbene magari non ho ammazzato nessuno, ma agli occhi di Dio vengo visto così, sono una persona morta, sebbene svolgo tante attività agli occhi di Dio, allora io cosa faccio? Cambio direzione, inverto il mio modo di pensare, inverto il mio modo di vivere, cambia la vita, ma non perché è il risultato di uno sforzo personale, ma perché accetto di far vivere la persona benedetta dello Spirito Santo nella mia vita. Perché mi affido a quel sacrificio, fratelli, straordinario che Cristo ha compiuto per ciascuno di noi. Questo atto di fede, sincero, vero, mi porta a realizzare che non ho più bisogno di camminare nella direzione che avevo prima. Tutti i propositi, tutti gli obiettivi che avevo prima vengono cambiati e trasformati, anche a qualsiasi cosa. Questa è un'indicazione generale della conversione. Come si riconosce una vera conversione? Allora io vorrei vedere queste sette tappe proprio in modo veloce, perché non vi voglio stancare. Prima di tutto, quando una persona arriva alla conversione, prima di tutto deve capire che il peccato è una cosa molto grave. È una persona che apre gli occhi davanti a quello che Dio chiama peccato e lo realizza come Dio lo vede. Io vi voglio ricordare, ad esempio, la testimonianza che dà l'Apostolo Paolo in Atti 26:18. Lui dice: Signore, mentre andavo ho aperto i miei occhi e ho capito che tutta la mia vita era una vita che andava contro Dio, sebbene fossi un religioso. Lo dice in Atti 26:18. Io ho aperto gli occhi, dice l'Apostolo Paolo. Il figlio prodigo che cosa dice? A un certo punto prende visione, Luca 15:17, dice: aspetta, ma io qui mangio, vorrei mangiare il cibo dei maiali, ma qui fanno fatica anche a darne. Inizio ad aprire gli occhi, ma aspetta, io pensavo di fare delle scelte giuste, ma io devo aver sbagliato tutto. Prendono visione della gravità del peccato. Quindi una persona che dice di convertirsi deve aver capito che il peccato è un qualcosa di molto grave ed è qualcosa che fa irritare Dio e fa del male a me. Seconda tappa. Una persona che vuole arrivare alla conversione sincera deve provare, fratelli, dolore per il proprio peccato. Venite con me nel Salmo 38. Salmo 38, leggiamo il versetto 18. Salmo 38, versetto 18. Dice: io confesso il mio peccato. Perché lo confesso? Perché sono imbrattato per la mia colpa. Prova qui, Davide, dolore. Prova un dolore nel cuore, nell'intimo, che non lo lascia in pace, che dirà più avanti in un altro contesto che sentiva dolore anche da un punto di vista fisico, nelle ossa, nella carne. Quindi è qualcosa che ci porta, lasciatemi proprio esagerare, ma anche alla depressione, perché è qualcosa che deve schiacciare il cuore di chi arriva a una conversione sincera. Allora, abbiamo letto nel libro di Giona che si sono coperti di sacco. Ci sono altre situazioni che fanno capire nella scrittura che si prova dolore per il peccato. Ad esempio, è scritto in Geremia: per cuotersi l'anca, oppure battersi sul petto, Luca 18:13. Cingersi di sacco, abbiamo letto in Giona, è un'espressione di dolore, di dispiacere per il peccato, per la propria condotta. Strapparsi i capelli, scritto in Esdra 9:3, si prova dolore per il peccato, perché si va contro i principi di Dio. Sono tutti segni di un travaglio interiore. Esprimono bene questa condizione interiore che fa soffrire la persona che sta vivendo questa condizione. Quindi, la visione della gravità del peccato, la prima tappa. Seconda tappa, il dolore, deve provare dolore per il peccato. Terzo, la confessione del peccato. Una persona che deve arrivare alla salvezza in modo sincero, una persona che non ha paura di perdere la sua pace. È una persona che non ha paura di dire a Dio: Signore, io non sono degno, mi vergogno di questo, di quest'altro, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Signore, ti chiedo perdono. Anche qui vorrei leggere un passo veloce nel libro dei Giudici, al capitolo 10. Mi piace l'espressione riportata qui, nel libro dei Giudici, al capitolo 10, versetto 10, perché è facile da ricordare. Dice: allora i figli di Israele gridarono al Signore, e questa forma di grido è proprio la sofferenza per il peccato, e dissero: abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i vari bar. Quindi c'è la visione della gravità del peccato, c'è questa sofferenza, ma ci deve essere anche la confessione del peccato a Dio, chiaramente. coloro che arrivano a una conversione sincera confessano a Dio di essere delle persone perdute senza speranza. Io a volte, lasciatemi dire, fratelli, ascolto delle testimonianze vuote che mi fanno anche un po' ridere, scusate se uso questo termine. Testimonianze nella quale si raccontano un sacco di cose che sono senza significato, senza un filo logico spirituale, che a volte ti chiedi quando le senti, ma che sta dicendo? Ma una persona che si è convertita è una persona che sa ben raccontare queste tappe nella propria vita, sa ricordare chi era quando viveva senza Dio, sa come è arrivato alla conversione e sa come vive oggi. A volte ascoltiamo delle conversioni che non si capisce niente, perché spesso, fratelli, io non sono il giudice di nessuno, ma io sono convinto che spesso, fratelli, ci sono delle false conversioni, perché non si è capito bene la gravità del peccato, non si è capito bene la posizione nella quale viviamo davanti a Dio e non si è capito bene il dolore che deve provocare nel nostro cuore il peccato. Quarta tappa, una persona che arriva a una conversione sincera deve odiare il peccato, non che non pecca più, perché la scrittura ci ricorda che noi possiamo peccare, ma è una persona che prova un senso di disprezzo verso il peccato, una persona che sa che il peccato disonora Dio, sa che il peccato è un modo per disprezzare Dio. Quando noi pecchiamo, fratelli, disonoriamo Dio. Quando noi pecchiamo, disprezziamo Dio. Quando noi pecchiamo, provochiamo Dio, dice Ezechiele 16. Quando noi pecchiamo, stanchiamo Dio. Quando noi pecchiamo, sprezziamo il cuore di Dio. Fratelli, guardate quanto è grave. Quando noi pecchiamo, dice Ebrei 6:6, è come se noi facessimo una cosa grave, cioè rimettessimo alla croce il Signore Gesù. È gravissimo questo. E noi dobbiamo ricordarci queste cose quando noi nella vita quotidiana, fratelli, facciamo delle scelte, facciamo delle cose. Dobbiamo ricordarci che dobbiamo odiare il peccato. Dobbiamo stare attenti a quello che facciamo e a quello che non facciamo. Dobbiamo avere un cuore sensibile, un cuore attento. Infatti in Isaia 55:7 abbiamo letto che Dio comanda di lasciare la via, la vecchia via. Ci parla della condotta, ci parla del vecchio modo di vivere. A volte noi assistiamo a delle conversioni e vediamo che nella vita di questi credenti, io metto sempre le virgolette perché i cuori li conosce il Signore, ma nella vita di queste persone noi non vediamo cambiamenti, vediamo uno sforzo immane a vivere la vita cristiana, vediamo un dispiacere quando si deve partecipare all'attività, un peso quando ci sono gli incontri, ci sono tutte queste cose, diventa insopportabile. Perché, fratello? Perché non siamo nati di nuovo. Perché non c'è la vita di Dio nella nostra vita. Ecco perché la necessità, fratelli, di alzare l'asticella. Perché non dobbiamo ingannare nessuno. Non dobbiamo ingannare delle persone che pensano di essere dei credenti, ma in realtà non provano disprezzo per il peccato. Non si sentono dei peccatori. Non provano dispiacere verso il peccato. E quindi devono per forza rivedere la loro vita. Quinta tappa, provano vergogna per il peccato, quindi devono provare questo senso di vergogna. In Luca 15:21 il figlio prodigo a un certo punto era così imbarazzato, provava così tanta vergogna. Vi ricordate cosa ha detto al padre? Io andrò dal mio padre e dirò, con la faccia giù, piena di vergogna, dirò: papà, credimi, io non vengo qua perché tu possa ritrattarmi come un figlio. Io vengo qui, papà, perché voglio essere, se puoi, per favore, farmi diventare l'ultimo dei tuoi servi. Non ho nessun diritto. Io non so neanche se tu potrai perdonarmi, però Ecco, io ci tengo a dirti che sono dispiaciuto per la mia condotta, sono dispiaciuto per il mio peccato, sono dispiaciuto e provo vergogna. Io, fratelli, ricordo molte cose che ho fatto da non credente. A volte, in certi momenti, il Signore me le ricorda. E vi devo confessare, provo molta vergogna. Molta vergogna. A volte, anche come credente, si prende le cose che si prova molta vergogna. E questo è un sentimento corretto che noi dovremmo provare, vergogna verso il peccato. Qui, sesta tappa, ancora due, la necessità di abbandonare il peccato. Venite con me in Proverbi questa volta 28:13, ancora 2 minuti e finito. Proverbi 28:13, spero di non aver sbagliato il passo. 28:13. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa, guardate cosa dice, e le abbandona, otterrà misericordia. Io sono, fratelli, davvero dispiaciuto quando sento delle confessioni che dicono, beh, Dio ha abbonato i suoi peccati, quindi possono continuare a vivere come prima. Io ho sentito di queste frasi molto gravi. Perché una persona possa essersi convertita veramente, deve abbandonare il peccato. Io vi faccio degli esempi. So che quello che vi dirò potrà sembrarvi duro, però fratelli, io capisco questo. Quando la donna adultera è andata dal Signore Gesù e la volevano lapidare, vi ricordate cosa disse Gesù a questa donna? Dopo che disse chi è senza peccato scagli la prima pietra e tutti andarono via. Gesù disse anch'io non ti condanno. Poi aggiunse un inciso molto importante. Vai e non peccare più. Guardate quanto è importante. Oggi assistiamo a persone che arrivano dal mondo divorziate, oppure omosessuali, e non si ha il coraggio di dire devi abbandonare il tuo peccato. Allora noi diciamo no, il Signore ha abbonato, quindi tu sei perdonato. Ma scusate, ma se continuo a vivere nella stessa condizione, vuol dire che non è successo niente nella vita di questa persona. Una persona che veramente si è convertita è una persona disposta, lo fa di fretta, ad abbandonare la sua vecchia vita e i peccati che in qualche modo hanno deteriorato, rotto, interrotto il rapporto con Dio. Settima ed ultima caratteristica di una vera conversione. Venite con me in Prima Tessalonicesi, capitolo 1. Avrete già capito di cosa voglio parlarvi. Tessalonicesi, Prima Tessalonicesi, capitolo 1. Tessalonicesi, capitolo 1. Qui l'Apostolo Paolo scrive a questi credenti e ricorda a questi com'è stata la loro conversione sincera. E qui vediamo come deve essere una vera conversione. Fratelli, versetto 9. Perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete, guardate la parolina bella, convertiti da che cosa? Dagli idoli, cioè hanno provato dispiacere perché erano degli idolatri, hanno provato vergogna perché erano degli idolatri, erano disponibili ad abbandonare totalmente l'idolatria e si sono convertiti a Dio per fare che cosa? Fratelli, una vera conversione, che cosa si deve vedere in una vera conversione? Scusate se lo dico con forza. Si deve vedere uomini e donne disponibili a servire Dio. Non vedono l'ora di servire Dio. Guardate cosa dice qua. A Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dei cieli il figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che libera dall'ira imminente. Allora sono uomini e donne che hanno provato questi 6 punti, ma poi a un certo punto non vivono una vita anarchica, disordinata, una vita di pesi, no? Che mo dobbiamo andare all'evangelizzazione, e no, e mo c'è l'incontro, uff, mamma mia, stasera, ma meglio che dico che c'ho arrivo tardi, sono stanco dal lavoro, è meglio che dico che insomma dai, ho mal di testa, oggi ho male alla spalla, male al cuore, al fegato, e quindi no. Ma è normale che una persona non nata di nuovo faccia così. È normale, perché non ha lo spirito di Dio nella sua vita, è ancora una persona morta, sebbene dice di essere un credente, sebbene si sia anche battezzato, ma è una persona non nata di nuovo. Fratelli e sorelle, la vera conversione farà vedere uomini e donne che servono Dio, che non vedono l'ora di crescere per servire l'Iddio vivente e vero e aspettare Gesù Cristo dei cieli. Venite ancora con me, Romani 12, voglio concludere questo pensiero andando su Romani 12, completa questo passo, fratelli, questo settimo punto che è la dedizione a Dio. Quindi il settimo punto è la dedizione a Dio, se volete la consacrazione a Dio. Versetto 12, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sopra, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Mamma mia, fratello, qui c'è tutto. Allora, un uomo che si è convertito è un uomo o una donna che vuole consacrarsi a Dio. È un uomo o una donna pronta alla rinuncia. È un uomo o una donna che non si lascerà vincere dal benessere, dallo stipendio alto, dalla comodità di lasciare la casa, ma è un uomo e una donna che è morto a se stesso, è un uomo e una donna che ha come obiettivo principale ed unico quello di piacere a Dio e servire Dio. Se non vediamo queste cose, la scrittura ci autorizza, fratelli, a esaminarci, se veramente siamo nati di nuovo, dobbiamo esaminarci, e poi la scrittura ci autorizza anche a chiederci se stiamo vivendo nell'ubbidienza oppure nella disubbidienza. Abbiamo visto, fratelli, in Giona, non lo rileggiamo, che a un certo punto queste persone che cosa hanno fatto? Hanno ascoltato il messaggio dell'Evangelo predicato da Giona, si sono umiliati, hanno seguito queste sei tappe e alla fine ci sono stati, nella settima tappa, dei frutti di ravvedimento. Cioè hanno abbandonato il peccato, e Dio, avendo visto che hanno abbandonato il peccato, si pentì del male che aveva detto di fare a questa nazione, a questo popolo. Allora, fratelli e sorelle, ho finito. Oggi abbiamo bisogno di alzare di nuovo l'asticella, perché assistiamo a tante anomalie, sono troppe. Persone che non si capiscono che cosa sono, se sono nate di nuovo. È vero, la salvezza è per grazia, ma non provano dispiacere per il peccato, non provano dispiacere nell'offendere Dio, non provano dispiacere nel non amare i fratelli, nel non essere presenti agli impegni della Chiesa. Ma chi sono questi? Io a volte mi chiedo, chi sono questi? Certo, i cuori li conosce il Signore, grazie a Dio che Lui conosce i cuori, perché come è scritto in Galati 6, l'uomo può ingannare un altro uomo, ma non possiamo prenderci beffa di Dio. Allora io voglio, fratelli, questa mattina, e io ho finito, facciamoci, noi che ci diciamo di essere dei credenti, un esame introspettivo. Questa mattina il Signore vuole che noi alziamo l'asticella nella nostra vita e viviamo una vita, fratelli, con tutte le difficoltà, con tutti i disagi, con tutte le sofferenze, ma una vita migliore nel senso spirituale del tempo. E se in mezzo a noi c'è qualcuno che non è ancora un figlio di Dio, lo voglio incoraggiare questa mattina. Voglio incoraggiare a esaminare queste sette tappe che porteranno un gran utile alla tua vita. Che Dio ci benedica. Amen.
Allora.